A pagina 50 e 51, Grunbaum fornisce un breve riassunto del suo sesto capitolo, del sesto capitolo delle Foundation. Questo riassunto è dedicato a valutare gli altri argomenti di Freud a sostegno dell'emergere di emozioni non adulterate nel corso dell'associazione libera, tra virgolette. In questo breve sommario, Grunbaum riassume alcune cose, peraltro già dette, ma vale la pena rileggerle sui motivi per cui non possiamo fidarci così facilmente dei prodotti delle libere associazioni, del paziente. Punto primo, Freud sostiene che un bravo psicoanalista usa un approccio non direttivo e quindi è lontano mille miglia dal dirigere le associazioni, i discorsi, i ricordi del paziente. Grunbaum non è d'accordo, ribadisce le sue ragioni e a pagina 51 potete trovare questa frase. È questo il mito che le interpretazioni analitiche siano non direttive e che gli analisti siano dei puri catalizzatori che favoriscono l'emergere di repressioni incontaminate. Il carattere non direttivo delle libere associazioni è fieramente negato da Grunbaum, se non altro per il fatto che gli psicoanalisti, tra tutte le possibili libere associazioni del paziente, per così dire, dirigono il traffico facendo domande su alcune di esse e ovviamente non su tutte, perché altrimenti la conversazione durerebbe giorni interi. Ma vi è un altro problema, a parte il carattere malcelatamente direttivo delle domande e degli interventi dell'analista, l'altro problema riguarda la malleabilità della memoria. Supponiamo pure che il paziente non sia stato orientato a scegliere alcune associazioni invece di altre. Resta il punto che anche quando si ricorda qualche episodio precedentemente dimenticato o rimosso, se è vera la teoria freudiana, beh, ed è convinto che sia vero, è convinto del suo ricordo, la sua memoria potrebbe ingannarsi. Questo lo sappiamo, non tanto dagli psicoanalisti, anche da alcuni di loro, ma dagli studi abbastanza recenti di psicologia cognitiva sulla malleabilità della memoria. Dice Grunbaum a pagina 51, nel primo capoverso: esiste una prova empirica contro il punto di vista che il trattamento psicoanalitico sia un valido strumento per accedere ai ricordi. Loftus ha mostrato, non so chi sia questo Loftus, ma un articolo dell'80, ha mostrato, uno, che la memoria umana è in gran misura malleabile, come illustrato da uno pseudo ricordo dei primi anni di Jean Piaget, un ricordo incredibile in cui Jean Piaget ricordava perfettamente quando era nella culla, avrà avuto neanche 2 anni, e hanno cercato di rapirlo. Questa signora si è avvicinata, ma per fortuna la governante con l'ombrello l'ha respinta a ombrellate. Piaget pensava, era sicuro di questo ricordo e lo riteneva il suo primo ricordo, il più lontano ricordo. Poi la vecchia governante a un certo punto gli disse: senti, ma non metterlo più questo ricordo nei tuoi libri, nelle tue conferenze, perché è una storia che mi sono inventata di sana pianta, perché non sapevo come farti smettere di piangere, ti è piaciuta così tanto che me la chiedevi sempre e io te l'ho raccontata sempre. Vedete, il secondo punto è questo, che le convinzioni teoriche o le aspettative operano una notevole interpolazione, ricostruzione e distorsione dei nostri ricordi. In particolare, se il paziente accetta, diciamo così, il punto di vista psicoanalitico del suo psicoanalista, comincerà ad avere ricordi psicoanalitici, a fare sogni psicoanalitici e a fare lapsus freudiani. Infine, tre, che vi è una forte tendenza a colmare i vuoti di memoria con immaginarie esperienze che si finiscono per credere vere se sottoposti a domande tendenziose. E oggi noi sappiamo molto del modo in cui le persone dimenticano, e integrano perché si è sviluppata una ricca epistemologia giudiziaria che si occupa dell'attendibilità dei testimoni nei processi e anche nelle indagini poliziesche. Le persone che hanno visto una rapina, nella quale non sono direttamente coinvolti, beh, aggiungono una quantità enorme di dettagli e quindi bisogna confrontare molte testimonianze per capire qual è il nocciolo di verità. A pagina 52 vediamo che Grunbaum si impegna nel summary del capitolo 8 dei Foundation. Il titolo è L'eziologia della psiconevrosi fondata sulla rimozione può essere controllata retrospettivamente? Cioè, se diciamo, la domanda è espressa in uno stile come sempre non molto perspicuo, ma può essere così tradotta. Se uno ha una nevrosi, psiconevrosi, nella terminologia freudiana, possiamo controllare retrospettivamente, cioè facendo un viaggio nel passato con l'aiuto del paziente. Se ha avuto un episodio traumatico, un'esperienza patogena che ha determinato questa nevrosi, e allora Grunbaum parla di nevrosi N e di esperienza patologica P e si occupa dei casi in cui, mungendo la memoria di un nevrotico che ha questa nevrosi N, un particolare tipo di nevrosi, ecco che tu riesci, attraverso il metodo delle libere associazioni, a trovare la patologia, l'esperienza patogena P. Il paziente se l'è ricordata e tu credi nei suoi ricordi. Ma il fatto che il paziente nevrotico abbia avuto effettivamente un'esperienza patologica compatibile con la teoria di Freud mostra che la nevrosi è stata causata da quella esperienza? Oppure no? Se voi pensate di sì, allora pensate che dato che l'esperienza patogena è accaduta prima della nevrosi, allora è la causa della nevrosi. In questo modo, se il cucù della stanza di Sempronio suona alle 7 e alle 7 e un quarto Sempronio muore di ictus, voi dovete pensare che l'ictus di Sempronio è stato causato dal suono del cucù, dell'orologio a cucù. Incorrete così nella nota fallacia del post hoc ergo propter hoc che vedete citata a pagina 53 non c'è il numero. Ma in realtà quello che sarebbe interessante è capire se anche le persone normali che non soffrono di particolari nevrosi hanno avuto esperienze patogene. Certo, sarebbe un po', diciamo, poco, raccomandabile per Freud fare l'analisi di uno che non ha la nevrosi per vedere se anche lui ha avuto dei traumi rimossi. Però non sarebbe privo di interesse. Certo, dice Grunbaum, di sicuro, proprio all'inizio di pagina 53, il puro e semplice fatto che un evento sia traumatico non è di per sé sufficiente per stabilire un ruolo causale in una nevrosi. E poi, con una punta d'ironia, afferma: la condizione umana sarebbe molto peggiore di quanto è già se ogni colpo di vento psichico desse origine ad una nevrosi. Per fortuna non è così. Conclude dunque Grunbaum che emergono due risultati dalla sua analisi sulla possibilità di un esame retrospettivo delle cause delle psiconevrosi. Emergono allora due risultati. Uno, la situazione analitica si rivela incapace di fornire prove a sostegno dell'inferenza che P, cioè un'esperienza patogena P, sia causa di N, anche se lo stesso paziente ha avuto P e poi N. Prima l'esperienza patogena e poi il trauma, rimosso e poi la nevrosi. Ma attraverso il dialogo analitico tu non appurerai mai che l'esperienza patogena è stata la causa della nevrosi. E cioè due, i metodi retrospettivi non possono verificare neanche che P è avvenuto. Duro, duro accettare queste cose. Non hanno, secondo Grunbaum, diciamo, il colloquio, il set analitico, non è per sua natura in grado né di verificare il reale, di verificare il reale accadimento P, che avrebbe dato origine alla nevrosi, cioè un trauma rimosso, non puoi stabilirlo con certezza, ma anche se tu riuscissi a stabilirlo, non puoi stabilire con certezza che tale esperienza o trauma ha dato luogo alla nevrosi. Concludo dicendo che la versione sessuale della teoria della psicopatologia freudiana, quella basata sui traumi sessuali infantili, non possiede un sostegno clinico maggiore della versione non sessuale di Breuer, che era basata sui traumi adulti. In fondo, a pagina 53 comincia l'epilogo, o meglio, il summary dell'epilogo, che è la parte terza e conclusiva del libro. In questa parte Grunbaum affronta tanti argomenti, per così dire, minori, in una serie di brevi capitoli che costituiscono appunto l'epilogo del libro. Non hanno un particolare interesse, salvo forse il riassunto del capitolo 10, dove Grunbaum afferma la necessità di controlli epidemiologici. Per esempio, a pagina 54 dice: dalle valutazioni da me fornite nei Foundation emergono tre principali conclusioni. Ecco, queste possono essere lette con attenzione. Le conclusioni di Grunbaum. Uno. Fin tanto che le prove a favore del corpus psicoanalitico dipendono dai dati ricavati nel corso del trattamento, il sostegno alla teoria freudiana delle nevrosi è considerevolmente debole. Due, in relazione alle debolezze metodologiche dell'indagine psicoanalitica clinica, quella a Lettino sul sofà, un appropriato controllo dell'ipotesi centrale di Freud richiede studi extraclinici. Abbiamo già introdotto il termine extraclinici, cioè epidemiologici, cioè con un gruppo di controllo sottoposto ad altre terapie che non siano la psicanalisi. Studi extraclinici ben progettati, sia a carattere epidemiologico che sperimentale. Qua cita anche una letteratura degli anni Ottanta, naturalmente, su questi studi. Però in gran parte tali studi devono ancora essere effettuati. E infine, l'altra conclusione, nessuna di queste è nuova, nel corso della trattazione le abbiamo esaminate tutte, ma la terza lo stesso merita di essere letta: malgrado la povertà del suo sostegno clinico, si potrebbe ancora pensare che la brillante immaginazione teorica di Freud sia stata in realtà capace di fare casualmente felici scoperte, la cosiddetta serendipity in inglese. E qui lo lascia tra parentesi, serendipitus, secondo me si può dire serendipidità in italiano e si può tollerare, per qualche aspetto esatte, ma se la psicanalisi può in tal modo essere ritenuta ancora scientificamente vitale, non dice vera, essa in questo momento non è in salute, almeno per quanto riguarda i suoi fondamenti clinici. Possiamo ben dire: amen, è finita l'analisi critica, a mio avviso devastante, che Freud conduce sia della psicanalisi, sia delle reinterpretazioni di Freud, sia delle reinterpretazioni ermeneutiche della psicanalisi, sia delle critiche di Grunbaum.